Io sono Massimo Dapoto, di Mare Tecnico. Tra le mie attività ho il piacere di coordinare la redazione della rivista Evolve. Prima di entrare nel merito della discussione, dico solo due parole su cosa sono gli Evolve Talk. Gli Evolve Talk sono un'occasione di confronto e un momento di riflessione tra esperti che prende spunto dai temi trattati nei vari numeri del nostro magazine Evolve. Il nostro magazine tratta in maniera monografica temi manageriali basati sui nostri otto mottos aziendali, appunto ogni numero sviluppa questi mottos e parla di temi di cultura aziendale. Non è stato quindi pensato come un tradizionale house organ che elenca e pubblicizza fatti della vita quotidiana dell'azienda. Con Evolve aspiriamo a offrire al lettore spunti di riflessione utili per il suo lavoro e chiavi di lettura su temi generali. Con questo stesso spirito organizziamo momenti come l'Evolve Talk. Questo talk ha un tema ambizioso: il futuro dell'Europa, il Green Deal come motore di sviluppo. La discussione, l'Evolve Talk di oggi prende spunto dai risultati di una ricerca sulla percezione dell'Unione Europea in Italia attraverso l'analisi delle conversazioni fatte sul web. La ricerca che è stata sviluppata da Culturè si occupa anche della nostra redazione, insieme a noi del magazine Evolve, evidenzia alcuni insight interessanti sulla percezione dei temi ambientali e del nuovo corso inaugurato con il Green Deal. Proprio a Simona Battistella adesso mi accingo quindi a cedere la parola per il primo intervento, così da entrare subito nel merito della ricerca.
Grazie mille Massimo, grazie mille della presentazione. Abbiamo rilevato nel corso del 2019 un dataset di quasi 2 milioni e 200 mila contenuti pubblicati da blog e siti di informazione esclusi i social network. Quindi voi vi potete immaginare la mole di contenuti che è circolata in rete. Complessivamente il volume dei contenuti è enorme ed è polarizzato tra la percezione dell'Europa come istituzione in tutte le sue accezioni e la percezione dell'Europa come opportunità, come soggetto abilitante il cambiamento. E questo ci interessa molto. In occasione del seminario, cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di approfondire il tema del Green Deal, prendendo questo stesso dataset del 2019, filtrandolo con le parole chiave relative appunto al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile, per sintetizzare. Ne è emerso un volume di conversazioni del 10% sul totale. Stiamo parlando di oltre 200.000 contenuti. Che cosa ci ha colpito in questo corpus di contenuti sul tema, diciamo, sul Green Deal, inteso in senso ampio, cambiamento climatico e sviluppo sostenibile? Naturalmente il 60% è concentrato sui temi per l'appunto ambientali. Ma in questo corpus emergono due focus, uno abbastanza prevedibile, e cioè il movimento dei Fridays for Future. Un secondo focus sono invece le materie plastiche. Abbiamo poi approfondito il tema energetico, il 17% di questi volumi, ma stiamo parlando di 1,7 sui famosi 2 milioni e 200 mila. Il tema portante di questo cluster di contenuti è il ruolo centrale che hanno le aziende quale motore della transizione energetica e la loro responsabilità nel compiere scelte sostenibili e rispettose dei territori. Emerge anche la Commissione europea e le istituzioni che appaiono in questi contenuti come gli elementi abilitanti, quindi sono percepiti come uno strumento, un attore importante che abilita il vero attore, cioè l'azienda, nel portare avanti la transizione energetica.
Antonio Parenti, presento velocemente, prima di dargli la parola, è dal 1 giugno il capo della rappresentanza della Commissione europea in Italia, sotto l'autorità politica, quindi direttamente della Presidente von der Leyen. E siamo quindi lieti che abbia accolto il nostro invito a partecipare a questo talk.
Il Green Deal come motore di una nuova Europa che cambia. Beh, lasciatemi usare forse semplicemente una sola frase che ha detto la Presidente von der Leyen uscendo da quella maratona infinita che è stata il negoziato del weekend appena concluso, che è un negoziato storico, E la prima cosa che ha detto, una delle prime cose che ha detto uscendo è stata the recovery will be green. Trasformare la nostra economia in un modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente è parte integrante del programma che hanno portato poi la von der Leyen ad essere eletta qualche tempo fa. È un momento in cui diventa più che mai fondamentale utilizzare l'idea di una ripartenza verde per trasformare la nostra economia e renderla appunto sostenibile. Quello che l'Unione Europea si sta proponendo di fare è quello di ridurre l'emissione del gas serra a zero da qui al 2050, con una riduzione poi molto importante, cioè del 55% entro il 2030. E per arrivare a questo risultato, senza chiaramente distruggere la nostra economia, c'è bisogno di un'azione che sia molto importante per tutto il ciclo produttivo. La Commissione europea chiaramente vuole dare il suo contributo a questa trasformazione e vuole sostenere l'industria europea per innovare e diventare un leader a livello globale e a mantenere una leadership a livello globale, così che ha in realtà poi con una certa fatica ottenuto tutti questi anni.
Fabrizio Di Amato, due parole, avvia la sua attività imprenditoriale a 19 anni con 3 dipendenti. Nel corso di 3 decenni consolida il gruppo Maire Tecnimont, di cui è presidente e azionista di riferimento, e che ora opera con 50 società in 45 paesi nel mondo e un fatturato nel 2019 che supera i 3,3 miliardi e con 9.000 dipendenti. Con questo percorso professionale, quindi per parlare del ruolo dell'imprenditore come acceleratore della transizione energetica, non potevamo avere il miglior ospite di chi per natura è portato ad accelerare e a far accadere le cose.
Noi, l'impresa, l'imprenditore ha un ruolo sociale importante in una dinamica economica di un paese, quindi noi abbiamo un ruolo sociale fondamentale e lo ha dimostrato la storia, ce lo ha dimostrato il dopoguerra, la ricostruzione. Qui introduco il ruolo di Maire Tecnimont come acceleratore, un'azienda leader, come ricordava Massimo Dapoto, mondiale, è molto specializzata in ingegneria, nel fare accadere le cose, riesce ad unire, come dice Folgero, i puntini, quindi mettere insieme tante expertise, tante competenze e far succedere delle cose importanti come la realizzazione di grandi impianti in aree remote in condizioni difficili e di incertezza. Il Green Deal è il tema, quindi oggi noi ci troviamo in una congiuntura molto favorevole, io sono propositivo perché ci sono capitali a disposizione, abbiamo un'opinione pubblica in generale che sostiene questi cambiamenti, si ricordava sulle rinnovabili e sull'idrogeno. Quindi noi come Maire Tecnimont abbiamo interpretato, noi intendiamo recuperare i rifiuti non riciclabili per farci dell'idrogeno e mandarci avanti delle ex raffinerie che possono, o perché debbono essere riconvertite ad essere raffinerie bio, o perché non sono più utilizzabili perché economicamente e funzionalmente non sono più sostenibili, possono essere ricondotte a nuovi prodotti.
Presento Francesco Gazzoletti, che è managing partner di 48 Brussels, un'agenzia di consulenza alle società che operano nei mercati regolamentati.
48 Brussels è una società specializzata esclusivamente sul mercato dell'energia e fornisce servizi di intelligence a grandi imprese internazionali sull'impatto di business e strategico sui loro business dall'evoluzione della normativa europea. La politica energetico-ambientale dell'Unione comincia nel 2008 con il primo set di target di decarbonizzazione su elettricità rinnovabile, decarbonizzazione, cioè taglio della CO2, ed efficienza energetica, ma entra in una fase completamente nuova nel 2020. Il paradigma della decarbonizzazione è stato esteso a quasi virtualmente tutti i settori economici dell'Unione, mentre dal 2007, 2008 al 2020 è stato fondamentalmente una specie di guerra civile o comunque un discorso all'interno del mercato elettrico e dei generatori e consumatori di elettricità, con questi nuovi target ambiziosi, la decarbonizzazione esce dal novero ristretto dell'elettricità ed entra pienamente nell'energia e nelle applicazioni industriali energetiche in primo luogo. Questo è necessitato da una parte, evidentemente, dai dati dell'UNFCC e dalla pressione dell'opinione pubblica sui cambiamenti climatici, ma anche da una più efficace, chiara necessità di riposizionare l'industria europea eccessivamente, direi drammaticamente eccessivamente, schiantata su tecnologie e produzioni novecentesche. Quindi stiamo parlando di politica industriale e non stiamo parlando di Save Mother Earth. È particolarmente, a mio avviso, apprezzabile quanto ho detto molto semplicemente in questo inizio nel caso della ben nota strategia sull'idrogeno che è stata rilasciata dalla Commissione europea. La prima è che la strategia sull'idrogeno non è una strategia sull'idrogeno, è una strategia sull'idrogeno verde, perché l'idrogeno deve essere decarbonizzato. La seconda conseguenza è che per la prima volta abbiamo una strategia che, o meglio una policy che focalizza allo stesso momento sia l'offerta che la domanda. Nel primo step, cioè 2025, ci sono degli indicatori, vogliono avere 6 gigawatt installati di electrolyzers per 10 milioni di tonnellate per 1 milione di tonnellate di idrogeno green, da destinare dove? Lato della domanda, da destinare a 3 fondamentali applicazioni: la chimica, la raffineria e nella chimica in particolar modo metanolo e ammoniaca. Fondamentale è senza blending, proprio per non anticipare problemi che non siamo in grado oggi di risolvere. L'idea è quello di tenere tutto off-grid, cioè una localizzazione di estrema prossimità fra cluster industriali in cui esista una domanda suscettibile di essere ben evidentemente idrogenizzata, perdonatemi l'orrenda italianizzazione, e la localizzazione dei siti produttivi dell'idrogeno. Tutta cosa che a casa di Mer Technimont dovrebbe suonare come particolarmente interessante e promettente e soprattutto molto familiare, diciamo.
Dottor Folgiero è alla guida di Mare Technimont, la nostra società leader nelle soluzioni tecnologiche per la trasformazione delle risorse naturali. Forte di questa esperienza, Mare Technimont ha creato NextChem, una nuova società il cui scopo, se vogliamo sintetizzare in poche parole, è fornire soluzioni per la transizione energetica.
NextChem nasce con l'idea di creare un portafoglio di tecnologie fuori dall'economia degli idrocarburi. Veniamo da un gruppo che ha delle radici profondissime nella parte di trasformazione, quindi nella parte di ingegneria chimica dell'economia degli idrocarburi. Abbiamo pensato di costruire una specie di Mare Technimont bis fuori dall'economia degli idrocarburi. E ci siamo lanciati con un coraggio imprenditoriale formidabile, esportando tutto quello che si poteva esportare dalle competenze chimiche del settore degli idrocarburi, ma anche capendo velocemente cosa invece c'è di più e cosa c'è di diverso. Condivido completamente, così entriamo un po' nei commenti, quello che diceva, che ho appena sentito, che non crediamo nel blend, crediamo nell'idrogeno, ma crediamo in generale che tutti questi processi innovativi che sono energivori debbano avere una produzione captive merchant di energia specifica per questo, per questi. Nel dettaglio stiamo portando avanti un progetto che abbiamo chiamato distretto circolare, che unisce la nostra visione della chimica verde, che significa produrre chemicals, e quindi produrre valore aggiunto, e quindi produrre building block della chimica, e quindi produrre idrogeno, metanolo e ammoniaca, che sono parenti del syngas e che sono building block della chimica, e quindi unire quello che conosciamo della chimica verde, quello che conosciamo dell'economia circolare, che significa Plasmix e CSS, i due grandi problemi irrisolti dei sistemi di riciclo, e unire quello che conosciamo in un distretto, in un punto di territorio. Punto di territorio dove troviamo un sito brownfield.
Ringrazio il pubblico, ringrazio i relatori Simona Battistella, Antonio Parenti, Fabrizio Di Amato, Francesco Gazzoletti, Pier Roberto Folgero. Vi saluto, vi do appuntamento a un prossimo talk. Vi invito, per chi volesse, a consultare la nostra rivista Evolve sul nostro sito web, o anche ad ascoltarla, perché è una rivista che ha una versione podcast, la prima in Italia in questo genere, e a seguirci anche sui nostri canali social. Grazie a tutti.